già Francesco ha detto il nostro intendimento. Eravamo partiti rispetto a una discussione che si era aperta in Italia, sulla base di un revisionismo negativo della storia dell'Unità d'Italia. Nel corso di questi mesi, preparando anche il seminario, abbiamo visto una modifica del clima politico generale. Grazie. Credo a due eventi che sembrano esterni, sembrano anche effimeri, ma che invece sono serviti. Lo stesso Festival di Sanremo, il Benigni che fa quel grande spettacolo, e poi l'intervento autorevole, come sempre, del Presidente della Repubblica che ha imposto praticamente nell'agenda politica nazionale, che il tema dell'unità non può essere affrontato, per dire tutto errato, tutto sbagliato, non abbiamo che farne, ci facciamo ognuno la propria repubblichetta, della Padania se non più della Repubblica Veneta, noi magari facciamo con un partito del Sud, ci facciamo ancora una volta, o ci separiamo, o altre, insomma, tutte queste che non sono sciocchezze, intendiamoci, e che non vanno sottovalutate, ma che vanno prese però sul serio per quanto riguarda, diciamo, i pericoli che realmente introducono e che avvelenano nella politica nazionale. Non a caso, rispetto a questa grande tragedia che la Sicilia e l'Italia sta vivendo con la grande migrazione di queste popolazioni, cosa che ha riguardato anche noi siciliani, noi meridionali, non a caso ricordiamo anche recentemente come dal 1901 al 1914 ben 800.000 siciliani sono andati via dalla Sicilia e allora la Sicilia faceva 2 milioni e mezzo di abitanti, cioè un terzo della popolazione è scappata. Perché? Perché non riusciva più a vivere qui dopo la grande crisi dei fasci siciliani da cui non si era ripresa, appena si è aperta la valvola dell'emigrazione verso le Americhe, come si diceva, scapparono tutte alla ricerca di un destino migliore. Quindi, ma noi stamattina vogliamo discutere, prendendo a pretesto appunto il libro di Giancarlo De Cataldi. Lui costruisce la storia guardando le storie dei singoli, quindi diciamo da dietro le quinte. E da dietro le quinte, dove si congiungono anche meschinità personale, rivalità e così via, però viene fuori un grande progetto che era quello dell'Unità d'Italia, che è il risultato di una grande rivoluzione democratica radicale, frutto dai moti risorgimentali fino all'epopea garibaldina, che però poi viene gestita nel momento in cui si compie dalle forze moderate e conservatrici del nostro paese. Ed è una contraddizione dalla quale scaturiscono molte cose presenti oggi nella storia italiana. Ecco perché la discussione. Noi non siamo storici, nemmeno Giancarlo De Cataldi è uno storico, scrive un romanzo storico. Quindi, no, però traiamo una lezione che ci serve per capire e leggere il presente. Dopo Teano vengono esclusi i garibaldini, come voi sapete, e però la Sicilia, che aveva creduto, come il resto del regno delle due Sicilie, alla liberazione dai Borboni per costruirsi un nuovo futuro, immaginando un'unità d'Italia diversa, si vede esclusa, le viene impedito di fare il referendum per l'adesione, viene imposto il plebiscito sì o no, per l'annessione, quindi decidono per sì. Ma il Consiglio di Stato, col proto dittatore Mordini, delibera ugualmente quali sono i principi a cui lo Stato italiano dovrebbe attenersi anche con l'annessione? E descrive che cosa? Questioni che poi ci ritroveremo nel 1943, dopo la liberazione della Sicilia grazie all'esercito anglo-americano, e nel momento in cui viene riconsegnata la Sicilia allo Stato italiano e la Sicilia riprende quel documento, che aveva un antecedente importante, come voi sapete, parlo a ragazzi che già hanno fatto storia, quindi non dico nulla di nuovo, mi permetto di aggiungere altro, per i 5-6 punti del protodittatore Mordini riprendevano pari pari quella che era stata la Costituzione liberale del 1812, strappata a Ferdinando II, è fuggito per la rivoluzione napoletana in Sicilia, protetto dagli inglesi, i baroni e il Parlamento siciliano, quello voluto dai Normanni con le tre rappresentanze del potere ecclesiale, dei municipi, del potere dei baroni, viene fuso in un unico Parlamento, diventa un Parlamento costituente e approvano una Costituzione che è la prima Costituzione liberale dell'Italia, prima dello Statuto Albertino. In cui c'è scritto le cose che il Parlamento esprime il popolo siciliano, è lo strumento di autogoverno del popolo siciliano, del Parlamento non possono far parte, non sapevano cosa sarebbe successo poi, gli indagati, non gli imputati, gli indagati, sembra che leggessero, prevedessero il futuro, dico, siamo 1812, viene la stessa... Lo stesso decalogo viene ripreso dalla nota del Consiglio di Stato che viene offerta al re del Piemonte per dire il re d'Italia, dopo, queste sono gli auspici, le condizioni perché la Sicilia partecipa al processo di unità nazionale. Non viene rispettato quel desiderio. E da lì nasce, ecco, una contraddizione che non risolveremo e che ancora probabilmente non abbiamo risolto in gran parte. Perché rimangono quattro questioni che mettiamo qui all'attenzione. L'Italia in quel momento registra uno sviluppo economico duale. Poi c'è chi nel revisionismo dice che il Regno delle Due Sicilie è più sviluppato del nord, del centro del nord e così via. Ma il fatto è che viene sancito comunque una divisione anche dello sviluppo economico di questo paese che ci portiamo ancora. L'Italia subisce quello che è il centralismo burocratico, diremmo oggi, e che mortifica le varie identità regionali e che non fa capire nemmeno alla nuova classe dirigente nazionale quali sono le condizioni reali di queste regioni, del Meridione, della Sicilia e così via. Cioè, rimane un'incomprensione di fondo che ci porteremo dietro. E badate, non è soltanto colpa di una classe dirigente piemontese nordista, perché con la sinistra va al potere, con la sinistra storica vanno al potere i siciliani, cosiddetto, e non è migliorato, non a caso una delle grandi stragi che dalla nostra storia, quella dei fasci siciliani, viene decretata da un siciliano. Ma mentre gente del nord legge con acutezza, basta pensare all'inchiesta Sonnino e Franchetti, cos'era la Sicilia e cos'era il fenomeno che già assillava la Sicilia, cioè quella della mafia, con grande acutezza moderna, diciamo, e con già descrivendo cos'era il rapporto mafia-politica, loro li chiamavano manutengoli, quelli che oggi noi chiamiamo appunto i referenti politici della mafia. Quindi dove c'è scritto che cos'è il carattere complesso della mafia, i suoi rapporti tra oggi noi definiamo l'ala militare e l'ala dei colletti bianchi e l'ala politica. Non usavano questo linguaggio, ma facendo appunto la scrematura del linguaggio, i concetti sono sostanzialmente questi. E terzo, questa evoluzione del fenomeno, che poi Giancarlo De Cataldo ci illustrerà con grande maestria, come ha fatto nel romanzo, dell'evoluzione della società, che in mafia, con due F come se allora si pronunciava, a servizio dei baroni allora. E vedete questo rapporto di servizio e di scambio di favori tra mafia e classe dirigente e classe dominante. E come in questo processo si innerva nell'Italia unita la mafia alla politica. Si evolvono i baroni, si evolve la situazione sociale e economica del paese, questo processo rimane comunque modificandosi, adeguandosi, costante. Ed ecco perché chi sono i baroni di ieri e chi sono i baroni di oggi, ovviamente, visto che non viviamo più in un regime feudale. anche per cercare di comprendere come il Salvo Matranga, che è uno dei personaggi che il libro descrive come picciotto che diventa capo, come oggi, chi è oggi, e poi il barone che lo pilota con mille astuzie, attraverso mille fili, poi lo stronca, e come questo avviene con Irina e Provenzano di oggi, che non possono farci credere attraverso le fiction che sono il capo dei capi, che manovrano miliardi di euro nella finanza globalizzata del pianeta, dalla stalla lì dove mangia ricotta e cicoria. Cioè, insomma, sembra che sia un po' più evoluto il mondo economico finanziario perché possa essere governato da questi, ma questi hanno una grande funzione importante, storica, di dominio e di controllo dei territori, che è quella appunto esercitata dai baroni di ieri ai baroni di oggi. Il problema è di capire chi sono i baroni di oggi. Quindi il ragionamento che noi facciamo come centro studi Pio La Torre, al quale immagino voi siete stati attenti anche in un'altra occasione, o quantomeno molti di voi. E la domanda che ci poniamo è: com'è possibile che questo fenomeno abbia resistito a tre regimi politici diversi, quello dello Stato liberale, quello fascista e quello democratico? Perché i 150 anni sono state nelle varie fattispecie gestite, diciamo, attraverso questi tre regimi. E la mafia c'è, continua. È un fenomeno non cancellabile, e questa sarebbe anche qui una sciocchezza storica, perché sappiamo che non è così. Il problema è di interpretarne, capirne le ragioni complesse della sua esistenza per poterla appunto debellarla. E siccome uno dei punti che non risolti è quello del rapporto mafia-politica, e ogni qualvolta voi sapete storicamente come è avvenuto, nel corso della storia, non di ora, soltanto quella più recente, ma anche quella più antica, nel momento in cui si è avvicinate a quel nodo è scoppiato il putiferio. E però c'è stata, soprattutto in Sicilia, una grande opposizione antimafiosa che ha fatto scuola, che ha cercato di interpretare dai fasci siciliani in poi, diciamo, anche attraverso l'intervento e l'immissione nella scena politica, sulla scena politica delle grandi masse popolari dell'isola, ha fatto scuola. Ma malgrado questo, la mafia si è espansa. Il metodo mafioso, la mafiosità, non solo come linguaggio, ma come organizzazione complessiva, ha fatto scuola, è diventato un modello. Infatti, non a caso oggi parliamo di mafie. E malgrado tutti i colpi militari subiti, non siamo riusciti, non, gli apparati giudiziari non sono riusciti a sconfiggere definitivamente il fenomeno. E da uno Stato che alla volta era compiacente, secondo, o era silente, o era indifferente, si è passato a uno Stato, soprattutto dopo la seconda guerra di mafia del 78-83, da cui poi nasce questa legge Rognone La Torre, che indica la cesura storica tra un prima in cui si poteva parlare di mafia e si poteva dichiararsi amici della mafia senza commettere reato, e un dopo in cui invece dirsi amico dei mafiosi diventava un reato, perché viene introdotto questo reato di associazione stampo mafioso, che ogni tanto, come vedete, viene aggredito praticamente, e viene introdotto il principio della confisca dei beni ai mafiosi per restituirla alla società. E indica una cesura storica. Da quel momento grandi parte delle istituzioni e dei corpi dello Stato si schierano contro la mafia. Non c'è più quell'ambiguità. Rimangono però, perché le stragi del 92-93 indicano che c'è stata una parte dello Stato che ha trattato con la mafia e ha trattato per altri interessi, ha usato la mafia per altri interessi, per bloccare processi politici o per favorire processi politici nel nostro paese. E ciò era avvenuto nella guerra 78-83, cui non solo vengono uccisi qui La Torre, prima Mattarella e prima ancora Riina, ma era stato ucciso anche Moro a livello nazionale, quindi in uno scenario politico in cui il problema era bloccare un certo processo politico, che era quello di un'apertura alle forze di sinistra. E così era avvenuto nel 1947, con la strage di Portella alla Ginestra, che viene dagli storici indicata, come vuol dire, come la prima gran strage di Stato, per bloccare la possibilità che nel governo nazionale continuano a rimanere i comunisti, e nel governo regionale, dove il blocco del popolo aveva avuto un'affermazione elettorale, non una vittoria, perché era un gruppo di maggioranza relativa, non di maggioranza assoluta, e bisognava scegliere o fare il governo con le sinistre o fare il governo con le destre. E la strage di Portella Ginestra decise, o fece decidere ovviamente, di fare la scelta del governo centrodestra, dando luogo a conseguenze che, appunto, di cui oggi, ancora oggi, paghiamo le spese. Ora, quindi, come vedete, se noi ci fermiamo a considerare il fenomeno criminale, nella sua fattispecie criminale, il delitto efferato, il racket, senza vedere le complessità e le reti e le relazioni che esistono tra l'insieme di questi delitti e l'insieme dei rapporti con il potere, quello la P maiuscola, con la classe dominante, noi non comprendiamo il fenomeno mafioso, e quindi, non comprendendolo, possiamo commettere qualche errore di sottovalutazione e paghiamo poi il prezzo. Io finisco naturalmente. Il ragionamento che facciamo su questo è l'approfondimento su questo tema. Vedete anche i 4 seminari sostanzialmente sono orientati su questa falsa riga, compreso quella anche dell'unità linguistica. Poi vedrete, noi abbiamo pubblicato una recente anche nostra ricerca fatta dal centro, promossa dal Centro Studi Pio La Torre da un vostro giovane collega ricercatore all'Università di Palermo sul linguaggio mafioso, che studia anche, che ritrovate poi ovviamente in queste forme più camuffate da quest'area, da questo linguaggio populistico che trovate in genere. Guardate, il metodo mafioso non è soltanto l'uso della violenza fisica, il metodo mafioso è anche chi esercita il suo potere per poter avere non solo consenso in modo illecito, ma avere anche un arricchimento illecito. Il deputato che prende la mazzetta scambiandola per intermediazione, sansalia, come si dice il nostro gergo, e adotta un metodo mafioso, perché non lo distingue, se non per l'uso della pistola o dell'esercizio della violenza fisica, da chi appunto va lì e vuole i soldi dal bottegaio, dall'imprenditore, dalle cose via seguito. E chi accetta questo sistema, imprenditore, bottegaio, via seguito, senza ribellarsi, sostanzialmente rafforza il sistema politico mafioso. Quello che speriamo noi è che attraverso questa discussione cresca una nuova generazione che non debba raccontare ai propri figli, come stiamo facendo noi, come si combatte la mafia, ma come si è combattuta e come è stata sconfitta. Vi ringrazio, do la parola al nostro amico Salvatore Cosimano, che farà la parte dell'avvocato del diavolo, cioè stimolerà la discussione Giancarlo De Cataldo. Dopo le sue risposte vi preghiamo, se abbiamo suscitato qualche curiosità in voi, di porre le domande, e così spelleremo questi nostri due amici.